Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è 26 novembre 2007, buon lunedì, buon inizio settimana da Antonio Sofi che vi parla dalle pagine web di ApogeaOnline.com. Iniziamo questa rassegna stampa e la iniziamo con una notizia che ha tenuto banco durante il weekend con azioni, reazioni, contro reazioni e opinioni da un po' tutte le parti, perché l'annuncio è di quelli importanti, soprattutto per quanto riguarda il player che vi è appunto coinvolto. Stiamo parlando di Amazon.com e del suo capo Jeff Bezos, CEO di Amazon appunto, che ha presentato Kindle, il prodotto che dovrebbe innovare quello che è il tormentato mondo degli ebook, dei libri elettronici, e appunto viene da una azienda che ovviamente sul il core business ce l'ha sui libri, seppure appunto con una libreria elettronica come quella di Amazon, quella più grande al mondo, con un enorme fatturato, e appunto cerca di sfruttare questo vantaggio posizionale per proporre un hardware che si interagisce, si interfaccia facilmente con Amazon.com per scaricare libri. Per ora ci sono 80.000 più o meno libri nel, diciamo, nel formato leggibile compatibile con Kindle, ognuno costa $9.99 e dicono da Amazon, rispondendo alle critiche, che vedono il prezzo come piuttosto alto, che contiamo di modulare i prezzi verso il basso a seconda delle varie edizioni, con anche possibilità di abbonamenti ai per esempio New York Times, al Washington Post, a più o meno $10 al mese, e sinceramente io per Quinta di Copertina farei una cosa del genere per i quotidiani italiani. A parte questa parentesi, anche per esempio i blog a $1.99, che questo lo vedo già meno sensato. E comunque al di là delle opportunità rispetto a il web, in questo caso anche i quotidiani online, il core è appunto gli ebook e la possibilità appunto di interagire con Amazon.com. Le critiche però se non sono fatte attendere, innanzitutto per il costo considerato un po' troppo alto, $400, la grafica considerata un po' vecchio stile, il New York Times l'ha paragonato al vecchio Commodore 64, alcuni problemi di usabilità di design che non ne permettono, diciamo, il facile o ottimale utilizzo, e soprattutto il fatto che non è concepito come un device aperto, ma parla unicamente con il formato di Amazon, per esempio non permette condivisione dei libri anche solo acquistati. Ma sta di fatto che però, e leggiamo da Occorsio in apertura della sezione multimedia di Affari e Finanza, è Diego Piacentini, milanese bocconiano, appunto, spiega a Occorsio quali sono le meraviglie di Kindle, per esempio, che fondamentalmente funziona molto bene con un sistema wifi apposito che si chiama WhisperNet e si collega al sito, ed è davvero facile comunicare e scaricare i libri dell'archivio. Nonostante appunto le critiche, però per adesso, almeno in America, ancora si aspetta lo sbarco in Europa, i risultati danno ragione ad Amazon, perché di fatto il player, il ebook reader, è tutt'oggi, dopo pochi giorni dall'annuncio, non più disponibile, sold out. E andiamo più veloci, sono notizie già più o meno sentite, però l'approfondimento spesso ha tempi che non seguono la novità, e a noi l'approfondimento piace. In questo caso stiamo parlando anche, credo, del tentativo di stare dentro al mercato dei regali di Natale, e in questo caso, anche se tecnologicamente orientati, e in questo caso anche il Corriere Economia, l'inserto del Corriere della Sera, apre la sua sezione tecnologie e passioni con una cosa che funziona e l'altra un'altra che non funziona. La prima è quella dei videogiochi e dei console di videogame, appunto, è la battaglia di Nintendo Wii giapponesi che vincono la sfida mondiale contro la PlayStation e la Xbox, e tranne che in Italia, dove invece si accusa, tra virgolette, il mercato italiano di essere tradizionali, e invece la Wii, con la nuova tecnologia wireless, innovativa tecnologia wireless, mira a chi non gioca, non usa giocare, non è un giocatore, diciamo, tra virgolette, professionista o pro-am, ma trova nella facilità di interfaccia della Wii un modo di divertirsi anche con i videogiochi. E taglio basso, Chiara Sottocorona parla invece di un qualcosa che non ha sfondato, sebbene quelli che erano gli annunci e le speranze, per esempio, del player italiano 3, che ha molto investito su questo. Italiano ovviamente no, comunque dal player che sta sul mercato italiano, ovvero 3, che ha molto investito su questo. Stiamo parlando dello standard DVB-H, quindi per capirci, della televisione su cellulare, che 300 milioni di clienti promessi, 12 milioni ottenuti in Oriente, mentre in Europa e in Italia non decollano per standard inadatto, costi alti, canali a pagamento, ed è appunto anche le vendite dei TV fonini che vengono di fatto tirati dietro a chi li vuole, e languono un anno dopo, senza nemmeno, diciamo, l'opportunità di agganciarsi a grandi eventi live come durante e per il lancio, se vi ricordate, i mondiali di calcio. E passiamo ad altro, ritorniamo anzi ad Affari e Finanza, ma passiamo ad altro. In questo caso non parliamo più di regali di Natale, ma del solito articolo sui fenomeni di internet, che ormai, anche in questo caso stiamo parlando, lo annuncio, del microblogging di Twitter. Anche in questo caso viene dopo tutta una serie di altri articoli divulgativi o finto spaventati su questo strumento di comunicazione del web 2.0, ed è in questo caso da Patrizia Feletig di Affari e Finanza, taglio basso. Si parla di Twitter, la nuova vita dell'instant messaging, appunto, dell'instant messaging, solo, diciamo, in parte delle modalità, ma è qualcosa di diverso. Un servizio per tenersi contatto davvero sempre grazie ad internet e dal telefonino, e si fa riferimento a, per esempio, nella foto, a Barack Obama, che ha 5.500 followers e aggiorna il suo Twitter con le azioni e gli appuntamenti di campagna. Per esempio, Patrizia Feletig così sintetizza: comunicazione estrema e partecipativa che dà vita a un reality planetario. Il servizio di messaggistica Twitter unisce le caratteristiche del web sociale, l'instant messaging, il blog e il social network. Su questo sono assolutamente d'accordo. Quindi descrive Patrizia Feletti correttamente quali sono le caratteristiche tecniche del messaggio, e poi non manca, ahimè e ai noi, il riferimento facile al Grande Fratello, che, come al solito, esce fuori in questo tipo di racconti. Una specie di Grande Fratello, scrive Patrizia Feletti, continuo per tenersi d'occhio, per non perdersi. E la Twitter mania in mobilità, drogati dal bisogno di rimanere sempre in contatto, il desiderio di aggregazione, radar sociale, eccetera eccetera. Ripeto, non è un articolo sbagliato o fatto male, è solo questo tono, diciamo, un po' sopra le righe, che a mio parere non fa bene a questo tipo di giornalismo tecnologico. Comunque, si è visto di peggio, e il peggio, appunto, al peggio non c'è mai fine. In questo caso segnalo le ultime due segnalazioni, appunto, dai quotidiani di oggi, che fanno riferimento, se vogliamo, a due fili rossi della nostra rubrica, del discorso racconto sulla tecnologia anche sui quotidiani. Del primo se ne è parlato molto in questo anno, forse non tanto quanto era opportuno, un'occasione persa, molte critiche su internet turistica. In questo caso stiamo parlando di Italia.it, non rifaccio la storia, che immagino in molti molti conoscano, una storia veramente infinita che nasce nel 2005 da un progetto dell'ex ministro Lucio Stanca, arriva fino all'attuale governo e va online, ma subissato da critiche sia per i conti e i costi troppo alti, sconsideratamente alti degli esperti di internet, giudizio, ma anche per quanto riguarda proprio la realizzazione e l'efficacia del servizio. Questo ha provocato molte critiche nel web italiano, a partire dal logo, ma insomma ad arrivare anche proprio ai servizi, finché un annuncio di una commissione per capire in realtà l'efficacia del progetto, fino a un mese fa, se non sbaglio, più o meno, in cui Francesco Rutelli, vicepresidente del Consiglio, ministro, ha di fatto sottolineato il flop del progetto e si è rivolto alla Corte dei Conti per appunto il flop del portale italia.it, ed è l'accusa del vicepremier Rutelli, che peraltro è stato quello che lo aveva presentato, l'aveva presentato in pompa magna con Romano Prodi il 22 febbraio 2007. Insomma, non si sa bene quello che succederà sia di Italia.it, sia dei soldi già spesi, sia dei soldi che sono già stati stanziati, peraltro, ed è la polemica che sta andando in giro in rete in questo periodo, anche difficoltà di capire, di avere, diciamo, trasparenza su quelli che sono stati i costi effettivi di questo portale, che doveva rilanciare il turismo italiano e che invece lo stesso governo italiano ha dichiarato inefficace. Chiudiamo solo una segnalazione per la gara del Waymax, un altro filo rosso. Il ministro difende la gara del Waymax, va avanti, il TAR ha respinto la richiesta di sospensiva, ricordate, da parte di player che consideravano concorrenza sleale, tra virgolette, quella dei player delle telecomunicazioni che avevano dei posti riservati. Di fatto continua ad andare avanti il bando, è stato sbloccato, ricordo, il bando per il Waymax bloccato da tempo per frequenze non disponibili, e che il ministro Gentiloni ha attivato con una specifica destinazione d'uso per combattere il digital divide. Bene, questa era l'ultima segnalazione, solo un aggiornamento appunto come viso sul Waymax. Io vi auguro una giornata senza sprechi e l'appuntamento a mercoledì prossimo.